Su tre parole vorrei richiamare la vostra attenzione. La prima parola è la parola casa. Se l'uomo pensa di poter costruire una casa per i suoi figli, perché così spera che i figli possano rimanere in casa, rimanere, cioè a perpetuare quella comunione di affetti, quel bisogno che noi tutti abbiamo di stabilità e di guardare al nostro futuro pensando che ci sarà qualcuno dopo di noi che si prenderà cura di noi e che la nostra vita non è stata spesa in vano. Se l'uomo pensa di poter costruire una casa per il Signore, per avere la garanzia che Lui rimarrà con noi e per avere un luogo nel quale poterlo trovare in maniera stabile e non aver paura che Lui si allontani da noi, che sia da un'altra parte, se tutti noi viviamo questi sentimenti, allora c'è un altro sentimento che io così desidero condividere con voi, che è la preoccupazione della sterilità, che è la preoccupazione di non avere casa. E questa preoccupazione nasce dal fatto che noi oggi assistiamo, ce lo diciamo, ma poi siamo in grande difficoltà a rimediare rispetto a questo problema, al fatto che siamo in un paese che non riesce ad avere fiducia nel futuro e per questo abbiamo il più basso tasso di natalità nel mondo. Non mettiamo al mondo figli, non siamo capaci di generare perché non abbiamo più fiducia in loro e non siamo più capaci neanche di generare nuovi figli per la comunità cristiana, perché la considerazione, la constatazione che la nostra comunità è una comunità che invecchia è una considerazione che certo non deve offendere le persone che dicono: ma allora io vengo messo da parte. Io lo so che la cosa più bella che le persone anziane desiderano è poter avere accanto a sé dei giovani e dei ragazzi. Ed è la cosa più bella che anch'io desidererei per la nostra comunità. Ed ecco che Gesù ci promette che ci sarà una discendenza. Allora io domando davvero, lo prego, lo sento come un impegno per me e per tutti noi, che davvero la casa, questa casa che si chiama casa parrocchia, questa casa che si chiama casa famiglia, questa casa che si chiama casa comunità, possa essere un luogo fecondo che è capace davvero di generare nuove persone che sanno guardare al futuro e che ci mettono un po' tranquilli, perché quando noi guardiamo il futuro e diciamo che ne sarà dopo di noi, da questo punto di vista siamo un po' preoccupati ed è una preoccupazione legittima che il Signore in questo brano del Vangelo ci rassicura dicendo che la Vergine concepirà e partorirà un figlio. E allora la nostra comunità può sperare di generare figli se è una comunità vergine, cioè se è una comunità che non conosce la mentalità dell'uomo, che non segue le mentalità mondane, perché quando Maria dice che lei non conosce uomo vuol dire che non conosce la logica umana, che non conosce, cioè la logica di chi, tra virgolette, un po' ricatta, un po' compra, un po' cerca di accaparrarsi il facile consenso delle persone promettendo quello che non è in grado di mantenere. Io credo che la nostra comunità potrà essere una comunità che genera figli, così come Maria è stata capace di generare figli, se davvero è una comunità che, come dice il Vangelo, è Maria, Vergine, piena di grazia, cioè che ha come unico suo nome questo fatto che sono tra loro interscambiabili. Maria vuol dire Vergine, Vergine vuol dire piena di grazia vuol dire Maria. Se anche la nostra comunità riesce a recuperare un pochino di maggiore fiducia e abbandono nei confronti del Signore, se non si fida di se stessa, ma si fida di più della grazia di Dio e che se ricomincia da lì, cioè se ricomincia dal fatto che se vediamo che corriamo il rischio di essere sterili, non dobbiamo pensare che ricorriamo alla mentalità umana del facile consenso, ma ricorriamo alla mentalità divina di chi si abbandona e dice: Devo smettere tutto ciò che è meschino, tutto ciò che è piccolo, tutto ciò che non c'entra con il Signore. La seconda parola che vorrei, su cui vorrei richiamare la vostra attenzione è la parola grande, che è la parola ripetuta varie volte nel brano del Vangelo, scusate, nella prima lettura, che è citata anche nel brano del Vangelo. Gesù viene definito grande. Nei giorni scorsi un collaboratore della Curia ha avuto il suo bimbo di pochi anni che è stato operato e allora gli ho domandato come si è comportato e il papà mi ha detto è stato un grande. E voglio dire è stato un grande, è stato coraggioso, è stato capace di affrontare questa cosa che apparentemente era più grande di lui, però l'ha affrontata da grande. È un complimento bello che è un'espressione bella che io sento soprattutto sulla bocca dei più giovani. Sei stato un grande, si dice quando uno è stato non solo all'altezza della situazione, ma è stato anche un pochino di più di quello che ci si aspettava da lui. E allora diciamo, è stato grande. Nel passato si diceva anche, sei stato un mito. Ecco allora, Gesù è colui che ci invita a essere grandi e a lasciare cioè le cose piccole e meschine, le piccinerie che a volte ci possono essere nella nostra vita. Se è una cosa che mi avvilisce è quando mi accorgo di essere meschino, quando mi accorgo di essere non piccolo ma piccino, con la testa piccola, con la prospettiva piccola, con l'animo piccino, cioè meschino. Il Signore è colui che è grande perché non si mette in competizione con noi uomini. I pseudo grandi sono quelli che hanno bisogno di esaltare il proprio io, sono quelli che devono mettere in ombra, come diremo poi, gli altri, ma non funziona così. Nella vita cristiana colui che è grande è quello che sta dietro le quinte, colui che manda avanti gli altri non perché lui getta il sasso e poi ritira la mano, ma perché lui ci ha messo l'impegno, perché lui ci ha sudato, perché lui ci ha messo la gobba, e però gli applausi lascia che siano altri a riscuoterli, così come il Signore fa nei nostri confronti, che ci dà tutto e poi lascia che siamo noi a prenderci il riconoscimento, sei stato bravo, sei riuscito, ma come direbbe San Paolo, che cosa c'è che tu non abbia ricevuto come dono e quindi di che cosa ti vanti? Ma lo dice San Paolo, il Signore non si permetterebbe mai di fare un'osservazione di questo genere perché non è in competizione con noi. E allora Gesù ci ricorda che siamo grandi nel momento nel quale non ci siamo fatti spazio sgomitando a svantaggio degli altri, non facendo crescere gli altri. C'è una indagine che è stata fatta secondo la quale l'imprenditoria italiana non è mai riuscita ad arrivare oltre la terza generazione, perché i genitori sono stati grandi, i nonni sono stati grandi, ma poi si fa fatica, e si fa fatica nel senso che non sono stati capaci di far crescere qualcuno, perché hanno occupato la scena. Una cosa che io domando sempre nella confessione agli agricoltori è se lasciano spazio in azienda ai loro figli. Ed è una domanda che dovremmo fare ai professionisti, se lasciano spazio ai loro figli o se invece stanno lì sempre a occupare la scena, che facciamo domanda a noi stessi, ai nostri gruppi, alle nostre famiglie. Ma siamo grandi alla maniera di chi fa crescere davvero qualcun altro oppure abbiamo sempre bisogno di mettere noi stessi in primo piano, di occupare la prima scena? Ecco, Gesù è grande perché ha permesso a noi di essere grandi e lui si tira indietro, lui permette, lascia, desidera che la scena sia occupata da noi uomini e non è un nostro concorrente. E c'è una terza parola che, su cui richiamo la vostra attenzione, che è la parola ombra. Ho assistito a un diverbio tra due persone che lavoravano accanto l'una all'altra, dove uno rivendicava per sé una certa cosa e l'altro gli ha detto «Guarda che tu non mi fai ombra né davanti né dietro e né di lato». E voleva dire «Guarda che tu non mi fai paura, guarda che io non ho timore di essere messo in ombra da te. Ecco, nel Vangelo si dice che è l'ombra di Dio che scende sulla nostra vita. E dobbiamo renderci conto che c'è davvero una zona di oscurità nella nostra fede che, se davvero la viviamo come tale, che è una zona non dove fermentano le cose negative. Nell'ombra nascono le cose brutte. E qualcuno diceva che se noi vogliamo avere più sicurezza dobbiamo avere più luce, e non c'è bisogno di più poliziotti, ma ci sarebbe bisogno di più lampioni per fare luce e per evitare che nell'ombra crescano le cose negative. L'ombra però è anche la zona dove l'uomo dice: questa cosa non l'ho ben capita, e quanto più c'è luce tanto più si fa ombra, perché tanto più c'è luce c'è tanto più corriamo il rischio di essere accecati. E allora dobbiamo domandare al Signore che abbiamo anche un pochino di umiltà e di non volere vedere tutto e di non volere sapere tutto, perché a volte dobbiamo permettere che ci siano delle zone di ombra nella vita dell'altro, che sono le zone nella quale la persona sta un pochino crescendo e lo sta facendo senza bisogno di dover dire tutto agli altri, non ha bisogno di dover confessare tutto quello che c'è dentro di sé che non vorrebbe che gli altri sapessero. È l'ombra che scende su Maria ed è l'ombra del mistero. Permettiamo al Signore che non ci dica tutto, perché, come dice il Vangelo di Giovanni, c'è a volte una verità che non siamo capaci di sopportare. C'è una verità di cui non siamo ancora così grandi da poter portare il peso, perché la grandezza di Dio è quella piccolezza che dovrebbe consentire appunto a noi di occupare la scena, ma tante volte questa scena non sarebbe meglio che non la occupassimo, e però abbiamo una gran paura che qualcuno venga a dircelo, che qualcuno venga a ricordarci che forse sarebbe meglio che qualche volta ci tirassimo un pochino da parte. Allora credo che davvero prepararci a un Natale che è proprio alle nostre porte, che è davanti a noi, significa sperare in una comunità che riesce a essere feconda, perché non fa soltanto ragionamenti umani, ma lascia spazio alla grazia di Dio, e che in questa grazia di Dio che cresce un pochino all'ombra e nelle mani di persone che lavorano senza bisogno di ostentazione, in quella comunità lì ci sia spazio davvero per tutti, per quello che hanno bisogno di mettersi in mostra, per quelli che sono timidi però sono dei gran lavoratori, per quelli che in realtà sono delle persone pensose e che fanno un pochino fatica a concretizzare, però hanno bisogno delle mani di qualcun altro che prende spunto da loro, senza invidia, senza concorrenza, senza farci ombra, ma accettare che l'unica ombra che fa è quello di un Dio che ha tante cose ancora da dirci e la nostra testa non è ancora così grande da portarne il peso.